Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Bentrovati, puntata speciale di Messico e bufale sulla legalità, sulla settimana della legalità per la quale siamo in diciamo in collaborazione con l'Associazione Libera. Allora, definizione da vocabolario, perché altrimenti siamo in un concetto un po' fumoso, un po' astratto. Sì, vabbè, vuol dire tutto, vuol dire niente. Legalità è la condizione in cui le leggi sono rispettate, situazione conforme all'ordinamento giuridico. Che cosa deriva? Deriva che la legalità è una cosa che, se non c'è per tutti, non c'è. Non c'è per nessuno. Inoltre, sempre andando più nello specifico, legalità è una condizione, è una precondizione, anzi, necessaria, ma non sufficiente. La legalità non garantisce automaticamente diritti, giustizia, parità, ma dove non c'è verità, non c'è diritto, non giustizia, non parità, ma privilegio, non c'è più legalità. E non ci sono più tutte queste cose. Non parlo solamente di problemi che affliggono le terre di mafia, anche perché ormai la mafia è in tutto il mondo, non ci sono più le zone tipicamente mafiose. Parlando di mafia e parlando di... Sì, perché ce n'è anche in questo campo. Abbiamo questa cosa, un commento diffuso attraverso la pagina ufficiale della Lega, che si scaglia contro la rivista tedesca Die Welt, per le parole che questa rivista riserva all'Italia in un articolo in cui si parla in realtà di contributi dell'Unione Europea per l'emergenza coronavirus, e in sostanza l'intervento della Lega praticamente condanna in modo sdegnato quelle che la Lega definisce intervento diffamatorio contro l'Italia, praticamente come se il giornale avesse dato del mafioso a tutti gli italiani, o che l'Italia sia il paese mafioso per eccellenza. E da qui, da buoni sovranisti, si scatena la reazione, appunto, sdegnata. Andiamo a verificare. In realtà lo scopo di Welt non è affatto quello di dare dei mafiosi a tutti gli italiani. Quella della Lega è una travisazione bella e buona. Questa è la loro deformazione, appunto, in salsa sovranista, di un articolo che comunque è sbagliato. E infatti è stato smontato benissimo poi nel merito stavolta da Roberto Saviano. L'argomento che porta Die Welt è che dare fondi dell'Unione Europea alla ripresa economica all'Italia significa indirettamente finanziare le mafie che possono, che potrebbero, per meglio dire, prendere il controllo delle aziende in difficoltà in Italia. Tutto questo ignorando bellamente il fatto che la Germania è uno dei paesi, e non l'unico, dove le mafie italiane risciacquano abbondantemente i propri capitali sporchi. In realtà è vero il contrario. Le imprese italiane, come giustamente fa notare tra gli altri osservatori anche Roberto Saviano, è vero il contrario, le imprese vanno sostenute proprio per evitare di favorire il loro assorbimento da parte delle mafie, ovvero per immunizzarle da questo processo. Perché ciò che facilita la penetrazione nel circuito economico legale delle mafie è anche l'estrema debolezza in cui diverse aziende purtroppo si vengono a trovare, per ovvi motivi legati all'epidemia coronavirus. In questo si possono facilmente innestare percorsi mafiosi di acquisizione e trasformazione di queste imprese. Questo è stato rilevato e sottolineato come rischio anche dal ministro dell'Interno Lamorgese. Segnalo anche la notizia, sicuramente minore, però indicativa di un possibile percorso, della fornitura di mascherine ai residenti di Ostia Ponente, un quartiere di Roma. Il loro, tra virgolette, territorio da parte dei superstiti di un clan mafioso di Ostia, i Fasciani. Questo in un periodo in cui le mascherine erano pressoché introvabili. È un altro fatto che aiuta a disvelare quanti spazi potrebbero riempire le mafie. Un altro spunto legato alle mafie ce lo dà Fanpage indirettamente nella cronaca politica, perché, come sappiamo, c'è una diffusa abitudine a diffondere anche dagli scranni del Parlamento, quindi ai livelli più alti, se possiamo così dire, anche a quei livelli, diciamo, c'è l'abitudine a diffondere notizie o manipolate o completamente false. E questa cosa è ben collocata e riguarda in particolare, ricorderete il caso recente della scarcerazione di boss mafiosi sottoposti al regime ristretto di carcerazione dell'articolo 41 bis, che si riserva appunto ai boss, quelli più diciamo più pericolosi. E come stanno veramente le cose? Non stanno come sono state messe in Parlamento dal solito leader nazionale dei bufalari, ma sono in una maniera un po' diversa come è stata messa in Parlamento. È stata messa nei termini di i boss sono stati scarcerati per un provvedimento sconsiderato di un ministro incapace, di un governo incapace. Il fatto è che a seguito dell'epidemia di coronavirus, ed essendo le condizioni carcerarie oggettivamente complicate rispetto al distanziamento fisico, alla questione del distanziamento fisico, e quindi al rischio indubbiamente più elevato per i carcerati di contrarre l'infezione Covid-19, è stato disposto che molti carcerati a determinate condizioni potessero fruire degli arresti domiciliari. Quindi non si tratta di una scarcerazione, di una liberazione, ma di una messa ai domiciliari. Naturalmente questa cosa era riservata ai detenuti considerati meno pericolosi. Allora, cosa succede? Succede che uno di questi boss sottoposti al 41 bis è stato liberato non in funzione dei decreti coronavirus, ma in funzione della normale procedura, male applicata, ma della normale procedura riguardante detenuti in condizioni di salute particolarmente gravi. Il suddetto boss scarcerato in particolare è malato di cancro e ha 70 anni. Ora, questa scarcerazione, fra l'altro, per ironia della sorte, è stata disposta da un magistrato che, oltre che essere magistrato, è coniuge di un alto esponente dello stesso partito guidato dal re dei bufalari, che siede in Parlamento, in particolare in Senato. Vi ho dato già abbastanza tracce. Detto questo, diciamo che non servirebbero altri commenti se non una cosa semplice. Se si ruba la verità per un tornaconto non politico, perché io alla parola politica riservo un contenuto decisamente più nobile e più alto, ma un tornaconto partitico. A cosa servono questi partiti? Agli italiani no di certo. Thank you. criminalità ha anche a che fare con i diritti umani, i diritti del lavoro. In particolare adesso vi voglio raccontare un'altra cosa incontrata in rete, in particolare sull'edizione online del Manifesto. Che cosa ci racconta il Manifesto? Allora, una piccola premessa. Il governo ha stabilito tra le varie provvidenze che il lavoratore dipendente avesse diritto, questo in concertazione con i sindacati, avesse diritto a fruire di determinate protezioni nell'ambiente di lavoro che sono quelle che sono necessarie in qualunque ambito e contesto, ovvero distanziamento fisico, mascherine, gel disinfettante per le mani, insomma un ambiente di lavoro con delle attenzioni alla sicurezza sanitaria, con particolare riferimento all'epidemia Covid-19, che è diciamo, il rischio più evidente che si incontra in questo momento in qualunque ambito, compreso l'ambito di lavoro. Che cosa succede? Succede che l'INAIL ha stabilito, oltre agli obblighi minimi per i datori di lavoro, quelli che ho appena citato, ha stabilito che per venire incontro ulteriormente al lavoratore dipendente che dovesse contrarre Covid-19 nel periodo lavorativo, di considerare comunque infortunio sul lavoro e quindi legittimo impedimento e motivo di assenza l'aver contratto anche in maniera asintomatica, qualora fosse rilevato, il coronavirus. Apri di cielo, cosa succede? Succede quello che adesso vi elencherò citando passi dell'articolo del Manifesto. Da ormai una settimana i sindacati vicini agli industriali portano avanti una martellante campagna, naturalmente subito colta da Italia Viva. Gli imprenditori hanno già abbastanza problemi, non possono rischiare di essere trascinati in tribunale. Dichiarazione del capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone. Solo il Manifesto, citando il giudice di Corte di Cassazione Roberto Riverso, ha spiegato come si trattasse di una bufala totale. Il decreto Cura Italia ha previsto infatti una depenalizzazione della responsabilità penale dei datori di lavoro ed anzi li ha esentati dall'aumento dei premi INAIL previsti nel caso di aumento di infortuni nella propria azienda. Ieri lo ha confermato, sebbene con una nota degna di circonlocuzione, la stessa INAIL. Se qualche giorno fa il suo direttore generale, Giuseppe Lucibello, si era detto favorevole allo scudo penale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL appunto, ha dovuto precisare che i criteri applicati per l'erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare dolo o colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela di salute e sicurezza, traduco. Quello che è il rischio penale per i datori di lavoro risiede solo e soltanto nell'omissione della dotazione, eventuale omissione, della dotazione e adozione di presidi di sicurezza previsti dai decreti in vigore. Quindi non esiste che se il lavoratore si ammala è penalmente responsabile il datore di lavoro. Non esiste al mondo. Torniamo all'articolo. La nota INAIL è molto chiara e riprende, questo è il giudice Riverso che parla, e riprende una base del diritto. Dallo stesso fatto, il contagio per Covid-19, possono ricadere conseguenze diverse dal punto di vista assicurativo, civile o penale. L'accordare al lavoratore copertura INAIL non significa che ci sia responsabilità penale del datore di lavoro. La campagna di stampa per lo scudo penale alle imprese si basa infatti sull'articolo 42 della legge di conversione del Cura Italia, che ha previsto come la contrazione del virus dia luogo ad infortunio piuttosto che a malattia, continua Diverso, ma ciò è stabilito solo ai fini della sua protezione indennitaria nell'ambito del sistema dell'assicurazione obbligatoria INAIL e non si occupa della responsabilità datoriale. Per perseguire penalmente un'infezione da coronavirus contratta sul lavoro, osserva il giudice, non c'è alcuna necessità di verificare se essa dia luogo ad una malattia piuttosto che ad un infortunio professionale. La lamentazione di parte datoriale tende a ottenere un più generale salvacondotto rispetto alla eventuale sottoposizione alle normali azioni civili e penali. Una richiesta di protezione che è totalmente ingiustificata. Lo scopo? Non si tratta di non comprensione del decreto. Commento personale. Sembra piuttosto un voler trarre un vantaggio economico barra politico dall'epidemia, cioè ridurre investimenti in sicurezza e garanzie per i lavoratori, da inquadrare questo fatto, questa scelta, nella linea di scontro già subito impostata dal nuovo presidente di Confindustria. Non è possibile scindere la legalità dalla verità. La legge punisce, e non da oggi, la diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico, la calunnia, la diffamazione a mezzo stampa e web. Se fosse davvero e sempre applicata la normativa, o meglio, se fosse adeguata ai tempi, questa trasmissione non esisterebbe. E i siti che si occupano di smascherare bugie e bugiardi lavorerebbero per il Ministero dell'Interno. Non potrebbero esistere organizzazioni dedite allo spaccio di notizie false. E mi chiedo che succede se a spacciarle è uno Stato o un partito di governo. Qui la normativa appare desolatamente obsoleta. E se ancora qualcuno pensa alle bufale come ragazzate di giovanotti perditempo, cito soltanto l'esempio della macchina russa della disinformazia, che ha a tal punto manipolato l'opinione pubblica inglese, sto parlando dei giorni nostri e non dell'Unione Sovietica, da risultare determinante per arrivare alla Brexit. O penso anche alla Bestia della Lega, che è un gruppo del web e diffusione organizzata di falsi e manipolazioni di notizie, stipendiata per tutto l'anno di durata del governo 5 Stelle Lega con i soldi del Ministero dell'Interno. Potrei citare migliaia di esempi di false notizie, mistificazioni della realtà, offese priva di fondamento, qualsiasi fondamento. Tutto questo provoca danni a persone, a istituzioni, ad aziende, danni economici, danni di immagine, danni esistenziali, danni nel senso anche civilistico, e penale del termine. Per molti di questi danni non esiste possibilità di rivalsa legale. Sgombro il campo però da un equivoco. Questo non serve a preparare il terreno a nessuna richiesta di restringere la libertà di espressione delle opinioni. Il punto è che offendere, puntare il dito contro persone sulla base di notizie false, anche se non ingiuriose, non è espressione di un'opinione, è aggressione per ottenere un vantaggio indebito e crea un oggettivo e misurabile alle vittime. Urge, pertanto, aggiornare le regole in un mondo in cui, apro virgolette, la rete ha dato la parola agli imbecilli. Parola di Umberto Eco. E mi permetto di aggiungere ai manipolatori di cervelli.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.